Torniamo all'appuntamento con ADAPT e con i loro approfondimenti, l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio, Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Giovanni Piglialarmi, ricercatore appunto di ADAPT. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno a tutti.
Parliamo di contrattazione collettiva e di contrattazione collettiva pirata, di buone pratiche per arginare ovviamente questi fenomeni, diciamo, distorcenti o distorsivi rispetto ai contratti nazionali, e parliamo non solo dell'accordo ovviamente del 9 marzo scorso, di cui abbiamo già discusso, tra i principali sindacati e Confindustria sul contratto collettivo nazionale, ma parliamo di un protocollo di intesa tra CGIL, CISL e UIL e il Comune di Milano, che è, diciamo, sì, destinato in qualche modo a fare scuola, e che in qualche modo ha anche preceduto il contratto nazionale.
Certo. Allora, il Comune di Milano ha sottoscritto un protocollo di intesa con le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL il 19 febbraio 2018, quindi siamo in un arco temporale precedente alla sottoscrizione del nuovo, diciamo, accordo interconfederale sottoscritto tra Confindustria e le confederazioni CGIL, CISL e UIL. Però questo protocollo di intesa in alcuni punti replica diciamo le intese che sul piano nazionale hanno raggiunto le parti sociali. C'è un passaggio fondamentale dove le parti, quindi il Comune di Milano e le confederazioni sindacali del territorio, si impegnano ad assicurare l'applicazione dei contratti nazionali del settore merceologico, cui si riferisce l'appalto di filiera, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dalle rappresentanze dei datori di lavoro. Quindi sostanzialmente in realtà le parti qui quale impegno prendono? Prendono l'impegno di far rispettare alle imprese che sostanzialmente si occuperanno dell'appalto di servizi, di far applicare il contratto collettivo che sia più pertinente a regolare i rapporti di lavoro rispetto all'attività produttiva, alle caratteristiche dell'attività produttiva dell'impresa. Quindi sostanzialmente se un'impresa si occuperà di svolgere attività di pulizia o di igiene, certamente non andrà ad applicare, certo, il contratto della logistica, che potrebbe prevedere per astratto delle retribuzioni più basse, ma applicherà il contratto multiservizi sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, perché è un contratto collettivo sottoscritto appositamente per regolare quelle tipologie di rapporto di lavoro all'interno però di quell'attività produttiva. Quindi questo è un primo impegno. Il secondo impegno che prendono è quello di dare concreta attuazione anche a quanto previsto dal decreto legislativo numero 50 del 2016, che è appunto il nuovo testo di legge che regola appunto i contratti di appalto di servizi all'interno della pubblica amministrazione, che all'articolo 23,16 prevede appunto che il Ministero del Lavoro annualmente redige una tabella sul costo medio del lavoro all'interno dei settori, e sostanzialmente la norma sembra in qualche modo vincolare il rispetto di queste tabelle che riguardano appunto il calcolo del costo medio del lavoro per settori nell'attività di lavoro che si svolge in appalto. Quindi è chiaro che le parti sociali forti di questo riferimento legislativo cercano appunto di attuarlo e di inserirlo all'interno della prassi delle relazioni industriali. E in realtà il protocollo presenta anche diciamo un richiamo a quella che a quello che ne è scaturito dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 254 del 2017. Sostanzialmente qui le parti prendono appunto l'impegno di innanzitutto di arginare quanto più possibile i contratti di subappalto, e comunque di controllare all'interno appunto dei processi di sostanzialmente di subappalto, di controllare che queste società applichino il contratto collettivo di pertinenza del settore. Ecco, appunto in questo passaggio, in questi due passaggi c'è comunque un richiamo a quello che è stato pattuito all'interno del dell'accordo del 9 marzo, difatti nell'accordo del 9 marzo c'è scritto proprio che le parti dovranno impegnarsi a garantire una più stretta correlazione tra il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e la reale attività dell'impresa. Quindi ecco che le parti in qualche modo proiettano nel contesto territoriale quelle che sono le posizioni prese dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma anche quelle che sono sostanzialmente le linee guida delle relazioni industriali del Paese. Tuttavia assistiamo comunque ad un momento di incertezza, perché nelle pronunce di merito della giurisprudenza i tribunali sostanzialmente portano ancora avanti la tesi per cui ci sia un principio di libertà di scelta del contratto collettivo, per cui se il datore di lavoro non è associato a nessuna associazione che stipula un contratto collettivo è comunque libero di scegliere quale contratto collettivo applicare. Però è chiaro che poi questo principio va contemperato e va calato nei casi concreti. Il protocollo di Milano sostanzialmente recepisce anche un altro indirizzo maturato all'interno della giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato, infatti, recentemente, con una pronuncia pubblicata il 17 gennaio 2018, la numero 276 del 2018, riconosce che pur nel nostro ordinamento vigendo il principio di libertà, quindi di libera applicazione del contratto collettivo ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione, comma 1, tuttavia la scelta del contratto collettivo, quindi il parametro del costo del lavoro, impatta fortemente sulla concorrenza. Il caso trattato dal Consiglio di Stato riguardava appunto due imprese che partecipavano appunto a una gara d'appalto per svolgere servizi di facchinaggio e di pulizia. L'impresa che si è aggiudicata la gara applicava un contratto che si contemplava anche la regolazione del rapporto di lavoro del facchino, ma la regolava insomma in modo abbastanza marginale rispetto all'altra impresa che invece aveva fatto un'offerta economica calcolando il costo del lavoro facendo riferimento al contratto di pertinenza, quindi al contratto multiservizi e pulizia. È chiaro che qui il Consiglio di Stato si è trovato a decidere in una vicenda abbastanza delicata, dove ha riconosciuto che pur essendoci la libertà di scelta del contratto collettivo da applicare ai rapporti di lavoro, tuttavia in contesti come quello della gara d'appalto, il costo del lavoro va a influire quindi sull'offerta economica e quindi crea un problema di concorrenza.
Ecco, ti volevo fare un'ultima domanda. Sì. Secondo te questo protocollo di intesa stipulato tra i sindacati e il Comune di Milano può essere anche, copiato da altri enti locali, altri enti pubblici, altre città, regioni? Immagino che sono ovviamente poi soggette a essere attori e promotori di appalti, di grandi operazioni, grandi commesse.
Assolutamente sì, può rientrare come una sorta di buona prassi all'interno delle relazioni industriali e quindi l'iniziativa può essere replicata su più territori. Ovviamente questo protocollo poi come si connette al tema della contrattazione pirata? Si connette in particolar modo rispetto a quello che è il costo del lavoro, come dicevamo, cioè è chiaro che firmando un protocollo del genere l'impresa che vorrà partecipare alla gara d'appalto del Comune di Milano per svolgere un determinato servizio sa bene che il Comune si è vincolato a rispettare determinati parametri, quindi è chiaro che dovrà in qualche modo operare la scelta, quindi valutare l'offerta economica seguendo quei parametri. È chiaro che l'impresa che applica un contratto collettivo sottoscritto da organizzazioni di dubbia rappresentatività è chiaro che si troverà in qualche modo tagliata fuori da questo contesto. Naturalmente quando parliamo di contrattazione pirata bisognerebbe un po', come dire, distinguere analizzare a fondo il fenomeno, perché non è soltanto un problema collegato alla quantità della retribuzione, in realtà è un problema legato alla qualità del lavoro e quindi il fenomeno va analizzato in un contesto molto più ampio. Le faccio un esempio: la differenza tra un contratto pirata è un contratto che nasce da relazioni industriali genuine, si nota non solo dai livelli retributivi, ma anche per esempio dal periodo di prova che viene sostanzialmente previsto dal contratto collettivo per i rapporti di lavoro. È chiaro che un periodo di prova per un facchino può essere anche di 3 settimane, un mese rispetto a quello del dirigente, che può durare anche fino a 6 mesi, che è appunto il periodo massimo previsto dal codice civile, quindi dalla legge. E in realtà in molti contratti, appunto contratti che vengono bollati come pirata, è previsto un periodo di prova di 6 mesi per qualsiasi tipo di mansione. Quindi già questo fa immaginare che, certo, non ci sia stata una pattuizione, come dire, uno scambio alla base, perché il periodo di prova si presta poi ad una modalità di recesso dal rapporto di lavoro molto meno, diciamo, molto meno macchinosa e priva di garanzie. Quindi già questo, ecco, questo è un altro elemento che potrebbe essere valutato per darci un indizio, per far capire se quel contratto collettivo in qualche modo ha alla base un conflitto ed uno scambio tra lavoro e capitale oppure no. Quindi è chiaro che il fenomeno va analizzato, diciamo, nella sua complessità. Tuttavia, nel caso degli appalti, come quello del protocollo, il problema che emerge è proprio un problema di concorrenza. Quindi ci sono imprese che in qualche modo fanno fatica a concorrere in un mercato al ribasso, dove altre imprese invece cercano di contenere il costo del lavoro applicando contratti che prevedono appunto livelli retributivi molto più bassi. Naturalmente tutto questo ha anche un impatto sulla produttività del paese, perché questo sistema, che ovviamente ha la sua visibilità nella parte più delicata del rapporto, cioè la retribuzione, permette a molte imprese di rimanere sul mercato, ma che sono imprese non competitive, cioè imprese che non hanno la reale strumentazione per poter sostenere un determinato costo del lavoro, per poter sostenere determinati tipi di servizi. In realtà loro restano sul mercato perché appunto questo sistema gli permette di farlo. Tuttavia è chiaro che queste imprese riescono a mantenere la loro posizione non perché investano in tecnologie, in forza lavoro, in formazione, ma semplicemente perché vanno a colpire quello che è l'elemento, diciamo, più importante, cioè la retribuzione, che poi comporta l'ammontare complessivo del costo del lavoro.
Ci fermiamo qui, davvero grazie a Giovanni Piglialarmi, ricercatore di ADAPT. Vi ricordo i nostri riferimenti: www.radioradicale.it, troverete appunto le pillole del professor Tiraboschi di ADAPT e gli approfondimenti appunto di ADAPT. E invece, per seguire il lavoro, le ricerche e gli articoli dei nostri colleghi, potete andare sul sito di ADAPT.it o bollettino ADAPT.it. Infine, per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.